Funziona, mi sentite? Mi sentite bene? Bene. Grazie a tutti, buonasera, benvenuti a questo che è il primo incontro di una serie che abbiamo voluto organizzare, grazie naturalmente a Luca Borzani e alla Fondazione Palazzo Ducale. Abbiamo voluto realizzare questa idea mia e di Riccardo Manzotti, cioè dedicare un ciclo di incontri e di conferenze al tema della fine dell'immagine. Tema altamente arduo, posto in termini leggermente provocatori, perché risulta evidente che l'immagine è tutt'altro che finita, nel senso che siamo circondati da immagini, seppelliti da immagini, viviamo immersi in un mondo nel mondo dell'immagine, quindi dire che l'immagine è finita sembra un po' azzardato. Il senso che abbiamo voluto dare a questo titolo è, a parte un po' di provocazione per attirare l'attenzione, è duplice. Da una parte, fine può voler dire un po' una sorta di autodistruzione delle immagini stesse, provocate appunto da questa sovrabbondanza, un po' simile all'autodistruzione di cui parlava Hegel a proposito dell'arte. L'altro senso invece è più legato alle competenze di Riccardo Manzotti, che voi sapete aveva curato i precedenti due cicli sulle neuroscienze, e lui fa un discorso un po' diverso, legato a una certa idea di immagine, in qualche modo è finita, un certo modo di concepire l'immagine proprio a livello del funzionamento del cervello. E avete il programma, non vi ripeto naturalmente perché non voglio levare spazio ai relatori. Gli incontri sono tutti di grande interesse. Abbiamo messo insieme appunto filosofi e neuroscienziati, storici dell'arte. Questo è quello che sostanzialmente volevo dirvi. Avevo preparato qualcosa, diciamo, di più generale, ma poi magari prenderò la parola nuovamente dopo. Ecco, voglio dire invece una cosa sugli ospiti di questa sera, perché sono particolarmente felice di essere riuscito a riportare a Genova Mario Perliola, che doveva essere una delle grandi star della filosofia italiana e internazionale, anche se mi posso permettere un vecchio amico che mi diceva non veniva a Genova da oltre 10 anni, 12 anni, quindi per me sono particolarmente felice di essere qui con lui stasera e di starlo a sentire. Insomma, Mario Perliola, immagino che tutti quelli che sono qui lo conoscano molto bene. Io ho iniziato a conoscerlo a conoscere le sue opere nel 1971 con L'alienazione artistica, che è stato per me un testo fondamentale. Poi l'ho seguito nel corso della sua carriera. Non posso dire di aver letto tutti i suoi libri, perché ne ha scritti molti, ma diciamo che quelli fondamentali penso di averli letti, da Georges Bataille al Negativo, al Sex Appeal dell'inorganico, ai due libri sulla comunicazione, che dovrebbero secondo me essere adottati nelle scuole di giornalismo, perché ben ci spiegano che cos'è oggi la comunicazione, fino all'ultimo e più recente dedicato a Berlusconi e Monti, che è un altro libro che vi consiglio assolutamente per capire il mondo che ci circonda. Poi abbiamo Laura Albert, che è una allieva di Mario Perliola, e Mario ha voluto che fosse con lui oggi, perché queste conferenze, vedete, hanno una caratteristica di avere due persone che in qualche modo dovrebbero dialogare e confrontarsi sul tema. Quindi io non parlerò altro, direi che prima e poi prima tu? Perfetto, benissimo, allora do la parola a Mario Perliola, grazie.
Bene, grazie di questo invito, grazie a Giuliano Velletta e a Riccardo Manzotti all'organizzazione di Palazzo Ducale. Sono molto contento di essere qua dopo molti anni. Esattamente l'ultima volta che sono stato il 18 giugno del 1999, non in un posto così bello, una sala così così grande, in una sala più piccola, sempre qui di Palazzo Ducale, la Loggia degli Abbati, che immagino voi anche conoscete, parlando però di un tema che era molto prossimo a quello di cui parleremo oggi, perché il tema di allora era un evento organizzato da Viana Conti e riguardava la questione dell'aura, e l'aura sarebbe quella qualità magico-sacrale dell'opera considerata, dell'opera d'arte considerata nella sua unicità e quindi nella sua solennità, che viene che già Walter Benjamin negli anni 30 vedeva dissolversi con l'avvento della riproduzione tecnica delle immagini. Quindi c'è un filo, ecco, riprendo un filo sono passati tanti anni, però praticamente l'argomento è sempre prossimo. Qual è il tema un po' del nostro intervento? Direi che innanzitutto vorrei dire due parole dato che sono il primo a parlare, a inaugurare questo ciclo, vorrei dire due parole sul titolo Fine dell'immagine tra media, neuroscienze e filosofia. Il tema dell'immagine è un tema molto, sono almeno 40, più di 40 anni forse dal libro La società dello spettacolo di Guy Debord, ma ancora prima da Burstyn, che aveva scritto un libro di Image, che è un sociologo importante, quindi si tratta di una tematica che ha un grande significato comunicativo. Direi che il centro un po' intorno a cui ruota un po' il discorso è appunto il fine dell'immagine, il dubbio circa la possibilità di avere una vera esperienza dell'immagine oggi. È possibile avere una vera esperienza dell'immagine oggi, circondati così, storditi da una quantità di suoni, non riguarda soltanto l'immagine, riguarda anche il rumore. Quindi siamo continuamente storditi, e questa direi è la parola chiave, lo stordimento in cui è immersa la società attuale. Non è questo però un fatto recentissimo, nel senso che già negli anni uno dei primi a parlarne di questo stordimento sonoro, visivo e sonoro, fu proprio il pensatore canadese Marshall McLuhan, che sta alle origini degli studi intorno alla comunicazione, il quale parlava di un numbing effect, cioè di una specie di narcosi, di amputazione delle nostre facoltà sensitive ed affettive, caratterizzata appunto dall'avvento di una nuova tecnologia. Quindi raccolgo poi una provocazione che mi è giunta da Giuliano, in quale si chiedeva appunto se noi fotografiamo di continuo, però è vero anche che come anche scriviamo di continuo e di continuo sentiamo musica. Questo non vuol dire però che abbiamo imparato a fotografare, che abbiamo imparato a scrivere o che abbiamo imparato ad ascoltare, anzi semmai è vero piuttosto il contrario. Siamo tutti immersi un po' direi come diceva Baudrillard, un altro studioso della comunicazione, in questa mania di fotografare ci esonera in qualche modo dal fatto di vedere poi effettivamente le cose, di avere una vera esperienza visiva. Perché non sono più io che mi preoccupo di vedere e di guardare la cosa, ma è l'estensione tecnologica della mia facoltà che vede al mio posto, è la tecnologia che si oppone a me. Qui vengo un po' al centro della nostra conversazione. Fine dell'immagine. Allora, questo fine dell'immagine non è una cosa, non è qualcosa di assolutamente nuovo, è qualcosa che appartiene pienamente alla storia religiosa, politica e filosofica dell'Occidente. e ha due, in fondo ha due basi, trova la sua base nel sospetto ebraico nei confronti delle immagini, uno, una base, quindi direi che ha tre basi. Uno, il sospetto ebraico nei confronti dell'immagine, di cui appunto vi dirò. Secondo, la condanna platonica, quindi il primo è di carattere religioso, il secondo è di carattere filosofico, la condanna di Platone dell'arte, il terzo è di carattere magico. Allora, mi fermerò brevemente su questi tre aspetti. È abbastanza significativo che dei dieci comandamenti nella versione ebraica sono diversi, originaria, sono diverse da quelli, dai dieci comandamenti del cattolicesimo. Perché? Perché manca proprio quello che riguarda la tematica dell'immagine. Esodo 20:2-17, cito: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, non avere altri dei oltre me. E poi continua, 2, non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non prostrarti davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Allora, questo è i comandamenti della Bibbia ebraica. La Chiesa Cattolica Romana ha alterato questo comandamento, ha praticamente cancellato questo comandamento. Perché? Perché si poneva non soltanto erede dell'ebraismo, ma del Vecchio Testamento, ma si poneva erede soprattutto dell'impero romano, dell'antichità greco-latina, e quindi è soprattutto quella romana, dell'impero romano, Chiesa Cattolica Apostolica Romana, e quindi questo aspetto è messo da parte. È stato messo da parte, questo per dirvi che in realtà l'iconoclastia, la fine dell'immagine, è qualcosa che sta alle basi della nostra civiltà, dal punto di vista religioso, primo, dal punto di vista filosofico. Platone, nella Repubblica, distingue tra le arti che producono una cosa vera e propria, come l'architettura, da quelle che sono semplicemente imitative, come la pittura, e che sono quindi di due gradi lontane dalla verità. Dice, appunto, cito ancora, ci sono tre specie di letti, c'è l'idea del letto, c'è l'artigiano che imita l'idea del letto, e infine vi è il pittore che imita il letto dell'artigiano, e quindi l'immagine è di due gradi lontana dalla verità. Qui comincia, insomma, quel difficile rapporto tra arte e tra filosofia e arte che si protrae fino ad oggi, tra l'estetica filosofica e l'arte. Sono pochi i filosofi dell'arte, gli estetici in senso accademico, che poi sanno qualcosa dell'arte contemporanea. Questo, naturalmente, ci sono delle eccezioni. Gillo Dorfles è un'eccezione, perché è stato lui pittore, musicista, e quindi direi che è arrivato magari alla filosofia e all'estetica filosofica soltanto dopo, viene dall'arte. Anch'io in un certo senso vengo dall'arte, perché il mio primo interesse è sempre stato, è stata in fondo la poesia, è stata la letteratura, e sono diventato, soltanto successivamente, sono diventato professore di filosofia e, come dire, un filosofo. Però tuttora la mia passione rimane la letteratura e l'arte. Cosa che purtroppo non sono riuscito, è stato il mio fallimento almeno finora le mie produzioni artistiche sono state molto limitate a pochissime cose, per lo più di arte concettuale, e non ho avuto più tempo, idem per quanto riguarda le esperienze letterarie, però
poi basta.
Come?
Un romanzo
sì, l'ho scritto, che anche si collega, poi come vedremo, poi si collega all'argomento di cui parliamo oggi. Quindi che cosa vuol dire? Che l'antiarte comincia qui, ha già delle fonti profonde nell'Occidente, non è qualcosa del 2500 anni, non è una cosa già Hegel, poi successivamente, se vogliamo vedere anche nell'estetica filosofica, Hegel già parlava di una morte dell'arte e anticipava la morte dell'arte. Cosa diceva Hegel? Diceva una cosa un po' stravagante, diceva che l'arte aveva iniziato a morire già col cristianesimo, e quindi è che secondo Hegel la forma più alta dell'arte era l'arte greca, l'arte classica. Quindi si tratta di una problematica molto che non si può affrontare in modo ingenuo senza conoscere i momenti di questa solenne e canonica questione, di cui i momenti fondamentali sono stati la controversia iconoclastica scoppiata a Bisanzio con Leone Isaurico nel VII e VIII secolo, oppure le tendenze, oppure presente per esempio in una setta del Medioevo, i Bogomili, che poi stavano in Bulgaria, poi non a caso diventarono islamici, e quindi l'Islam anche nell'Islam vi è questo sospetto e questa messa da parte delle immagini. E poi per venire alle tendenze, quando è che tutta questa problematica però diventa una questione particolarmente calda? Durante la Riforma. E allora questo vi spiega un po', poi vi dirò che cosa vuol dire questa scrittura. Come vedete, io sono molto minimalista nel mostrarvi le cose, non vi mostro dei quadri, come poi forse farà Laura Albers. E in fondo la mia famiglia di origine protestante, quindi come dire, conservo un certo, non sono iconoclasta come era mia figlia, per esempio, come era la mia prima moglie, però non capisco l'iconoclastia e capisco anche il vandalismo. Ecco, lui prima mi mostrava un esempio di vandalismo, che erano le statue,
quelle sì, statue degli Andrea Doria, sì, le statue dei Doria che sono state decapitate durante la Rivoluzione Francese, appunto, per in segno di disprezzo nei confronti del potere dell'ancien regime, insomma.
E quindi c'è tutto una questione che veramente sta nella tutta la tradizione occidentale, e che poi si è manifestata in tante altre occasioni, in maniera più alta nella Riforma, e in cui addirittura alcuni artisti rifiutarono di continuare a fare quadri, passarono alla lotta politica, alla lotta dei contadini, e quindi diventarono tutte le conseguenze, appunto, altamente tragiche che ne derivarono, oppure la chiusura dei teatri di Cromwell, la lettera contro gli spettacoli di Rousseau, eccetera, l'astrattismo artistico, fino ad arrivare all'ultima manifestazione dell'avanguardia storica, l'internazionale situazionista, un movimento appunto l'ultimo movimento dell'avanguardia storica dopo il surrealismo tra il 1956 e il 1970, di cui appunto che si pone consapevolmente Guy Debord, Van Eyghem, eccetera, si pone consapevolmente come erede dei cosiddetti spregevoli, cioè di quegli artisti che nel Cinquecento avevano abbandonato i loro laboratori per unirsi ai contadini in lotta. E questa Allora, che cos'è questa immagine del resto che io vi mostro? Questa immagine è tuttora visibile e fu fatta appunto durante il sacco di Roma del 1527, tuttora, ed è praticamente tuttora visibile nelle stanze, su di un quadro in basso, sotto un quadro di Raffaello, un quadro importante della stanza della segnatura, è uno degli ambienti delle stanze di Raffaello dei Musei Vaticani, è tuttora visibile. Come vedete c'è una Kimp, sarà che il nome, non so che cosa vuol dire, il nome di chi l'ha fatto, e poi Lutero a segno di spregio nei confronti di quello che veniva considerata l'idolatria papale, l'idolatria cattolica, insomma Roma come nuova Babilonia, eccetera, eccetera. In spregio come il Papa. Non è l'unica, nel senso che tuttora ci sono a Roma delle scritte e graffiti vandalici che risalgono a quel periodo. Un altro è a Villa Lante, per esempio, ma basta uno per il suo carattere altamente simbolico, perché è espressione di questo atteggiamento iconoclastico motivato da un'ostilità nei confronti delle immagini di origine religiosa, in questo caso, però in generale di ogni tipo di immagine. In fondo, da questo punto di vista, un libro oggi citatissimo, La società dello spettacolo di Guy Debord, 1967, appunto pubblicato per la prima volta nel 1967, di cui oggi si parla molto perché Guy Debord poi è diventato tesoro, è stato per la sua archivio, 15 anni dopo la sua morte sono stati dichiarati tesoro nazionale francese, e in questi giorni, strano paradosso, che la persona la più antistituzionale che gli potesse immaginare, uno che era contro tutto, poi sia riconosciuto dopo 15 anni della sua morte, che è un periodo brevissimo, che non ha precedenti, tesoro nazionale francese, i suoi archivi siano portati alla Biblioteca Nazionale di Parigi, alla Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi. E che in questo mese, si fa un grande convegno intitolato Guy Debord è la guerra, perché una delle tematiche ricorrenti nel pensiero di Guy Debord era appunto la guerra. Guy Debord, ecco, qui parlavamo prima della congiura, mi veniva in mente, della congiura di Giannino Fieschi. Allora, Guy Debord era un ammiratore del cardinale di Retz, l'autore della Fronda, uno dei principali esponenti della Fronda 1648-1652, il quale la prima opera che ha scritto il Retz fu appunto un racconto, quando eravamo ancora molto giovani, il racconto della congiura di Giannino Fieschi, e questo parve subito a Richelieu un pessimo inizio, lo considerò subito una persona molto sospetta, e poi diventò appunto uno dei nemici di Richelieu. Dico questo anche perché, per mostrare come in realtà cose che sembrano modernissime hanno un filo che molto, molto, che attraversa i decenni, non solo attraversa i decenni, attraversa i secoli. Perché? Perché nel 1968, e ve lo dico, in una lettera che Guy Debord mi scrisse durante il maggio del 68, il 10 maggio alle ore 14, cioè pieno maggio, mi scrive, sì, io, uno dei miei punti di riferimento fondamentali è la lettura delle memoir, perché il cardinale del Resto scrive delle memorie, che sono un classico della letteratura francese, e il cardinale appunto uno dei miei punti di riferimento è il cardinale di Retz, e la Fronda fu l'esempio di una delle barricate, di una lotta civile caratterizzata da barricate simile a quella che ora sta capitando a Parigi. Però certo c'era un po' di differenza tra la situazione in cui stava il cardinale di Retz, che correva il rischio di essere ucciso in ogni momento in una guerra civile contro l'assolutismo regio, e la situazione in cui si trovava De Boer, che invece non correva grandi rischi, ecco. Non dico, poi i situazionisti si trasferirono a Bruxelles per evitare di essere, ma poi non ho capito assolutamente nulla, ecco, non di repressivo. Quindi per dirvi però come certi fili continuano e si presentano attraverso i secoli e addirittura attraverso i millenni. Mi viene in mente un altro esempio di vandalismo che mi è venuto in mente tra l'altro proprio nei giorni scorsi, perché c'è stata una trasmissione, non so se avete visto, in Rai Storia, c'è stata una... una